sapere del buonismo, dimenticando che siamo stati salvati con una grazia a caro prezzo. C'è qualcuno che ha pagato per noi. Là sulla morte, là sulla croce, Cristo, scrive Bonhoeffer, è morto per me. Non dice solo per tutti. Là sulla croce c'è uno che è morto per me, per Edoardo, per Antonio, per Nicola, per Rosaria, per Lucia. Lì sulla croce c'è uno che è morto per me. Quindi no a un buonismo, ad una grazia a basso costo. Siamo stati riscattati con un prezzo altissimo. E quindi, se noi vogliamo parlare di perdono, dobbiamo riscoprire la radice del perdono, che è Cristo. Altrimenti noi faremo grande confusione. Evitando questo buonismo, dove assolviamo tutto senza dare un nome, un volto al male. Cari fratelli, dobbiamo dare anche un nome, un volto al male, per poi impegnarci nel perdono. Perdonare non è rimuovere una colpa, un torto subito, è reintegrare nel proprio percorso spirituale, anche affettivo, un volto, una persona. No, di cui un rapporto può venire solo se io non rimuovo. Quindi evitiamo il buonismo, assolviamo tutto e tutto. C'è tanta confusione, la gente è confusa. Papa, ha detto il Papa, posso fare la comunione? Sono sempre, no, non puoi fare la comunione, anche se c'è tutto un cammino lì, no? Il secondo grande pericolo è di ridurre il giubileo solo ad una celebrazione. Non so quante porte abbiamo aperto fino adesso, no? Tante porte si aprono, diocesi, Roma, che insomma, porte che si aprono ovunque, col pericolo che resti chiusa la porta del nostro cuore. Allora io dico, la persona un po' più matura rispetto a 20 anni fa l'avrei detto in modo più aggressivo, oggi sono un po' più maturo, dico, questo è lo stimolo che Papa Francesco ci dà. Papa Francesco ci dà lo stimolo a riscoprire il giubileo come un percorso, un cammino, un pellegrinaggio. La nostra vita è un grande pellegrinaggio. Questo anno giubilare vuole essere l'occasione per riscoprire, per metterci un po' in discussione e fare un'esperienza vera di misericordia. Per fare questa esperienza vera di misericordia dobbiamo evitare i due pericoli: il buonismo, che assolve tutto dimenticando il tema della giustizia, e il celebrare, no? L'evento solo celebrativo. Si apriranno tutte le porte delle diocesi, ma la porta del mio cuore resterà chiusa. Dico questo, gioco in famiglia, anche noi nelle nostre fraternità viviamo grosse tensioni. Magari ci sono frati che da 30 anni non si salutano, perché quella volta capitò che 20 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa, le nostre ferite non curate, il tema della giustizia. Allora, per poter parlare, caro Antonio, del tema del perdono, della misericordia, dell'ottica del perdono, avremo bisogno, insomma, di un bel po' di tempo. Non ce l'abbiamo a disposizione, facciamo quello che possiamo. Da dove partire? Io credo che sia giusto riscoprire la radice del perdono. Non vi voglio fare il commento alla bolla, ormai la conoscete, misericordia e cultus, ma voi ci avete riflettuto bene sul numero uno di questa bolla, dove Papa Francesco esordisce così e dice: Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Vorrei che almeno oggi noi scoprissimo il senso di questa frase: Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Se la misericordia ha un volto, se la misericordia ha un nome, in questo volto, in questo nome è Gesù Cristo. E voi sapete benissimo che nella Bibbia, nelle Sacre Scritture, il volto, il nome indica sempre una persona, l'esistenza. Quindi la misericordia non è compiere neanche degli atti, ma è innamorarsi del volto di Cristo. Se vogliamo essere uomini e donne misericordiosi, dobbiamo innanzitutto innamorarci del volto di Gesù Cristo. Se noi contempliamo Cristo, misericordia del Padre, saremo persone misericordiose. Quindi voi capirete bene come il tema del perdono è un tema cristiano, evangelico. Luca, poi nel Vangelo di Luca, insomma, capiamo proprio bene, anche un tema francescano. Non ho il tempo di leggervi le ammonizioni di Francesco o il commento di Francesco al Padre Nostro, ma andate voi stessi, insomma, a riscoprire il commento di Francesco d'Assisi al Padre Nostro. Come facciamo noi a rimettere i peccati? Come facciamo noi a chiedere il perdono dei nostri peccati se non abbiamo la forza di rimettere i peccati del fratello? Guardate che rimettere il peccato è un atto divino. Solo chi è onnipotente può rimettere i peccati. Quando noi riusciamo a fare un'esperienza vera di perdono, di dono per, c'è un'esperienza divina, c'è un'esperienza soprannaturale. Questo è possibile solo nell'ottica di un cammino di conversione. Però questa mattina vorrei dire queste cose. Primo, Gesù Cristo è il volto della misericordia. Gesù non ha una missione da compiere, è la missione del Padre. Cristo non compie degli atti di misericordia, la sua venuta in mezzo a noi è la misericordia del Padre. Capite come cambia la prospettiva? Dobbiamo solo guardare i gesti di compassione di Gesù. Qui non si tratta solo di guardare ai gesti di compassione, ma di capire che la sua presenza è la misericordia del Padre. Il Cristo che viene in mezzo a noi è la misericordia del Padre. Non so se Gesù non ha una missione da compiere, non sono tanto gli atti, le cose. Lui, la sua presenza, la sua persona, il suo volto è misericordia del Padre. E quindi, secondo elemento, la misericordia non solo ha una radice cristologica, ma la misericordia vive di gratuità. La misericordia vive di gratuità. E qui ci dovremmo esercitare. La misericordia vive di gratuità. Il termine grazia. Qui devo fare per forza l'elogio di Lutero. Per forza, perché noi non l'abbiamo capito. Faccio delle battaglie, pure in facoltà, pure con gli studenti, con i gruppi. Ma se quello non si è convertito... La misericordia ha a che fare con la gratuità dell'amore di Dio. Io vi invito quest'anno a riscoprire il termine grazia. Ma che cos'è la grazia di Dio? La grazia. Che cos'è la grazia di Dio? È che oggi Gesù entra nella sinagoga a Nazareth e dice, oggi, questa è la grazia. Gratuità, vi prego, approfondite un po' nei vostri incontri il termine gratuità. Perché senza la gratuità non c'è un'esperienza vera di amore e quindi di misericordia. Che cos'è la grazia? È Cristo che muore per me, gratuitamente, anche se io non lo merito. Perché Dio ha scelto Israele? Perché Dio a un certo punto ha scelto Maria? E perché quei santi hanno avuto un particolare carisma? Io non ce l'ho. Si chiama Chesed, benevolenza, favore divino, grazia, la grazia di Dio, cioè Dio liberamente mi fa, mi usa misericordia. Devo insistere sul termine grazia, perché quando noi ci confrontiamo nelle nostre comunità, famiglie, fraternità, come le vogliamo chiamare, fraternità, ma questo succede anche in famiglia, no? Oggi, stamattina, ascoltavo una confessione di una bravissima persona che fa un cammino neocatecumenale. Dice, padre, ma sono rimasto una donna, solo io, ad accudire mia madre, perché gravemente ammalata, i miei fratelli e le mie sorelle non vengono mai. Ieri mi sono arrabbiata e ho chiesto un po' d'aiuto. Gratuità significa che io darò il mio amore con tutto me stesso o con tutta me stessa, nella speranza che l'altro ricambia, ma forse l'altro si approfitterà della mia disponibilità. Quando dico grazia, gratuità, voglio dire che Dio mi usa misericordia, Dio mi fa misericordia, io amo, io do il mio perdono gratuitamente, non perché l'altro se lo sia meritato, se lo sia conquistato, perché si è pentito, perché ha riconosciuto, no, spesso l'altro non riconosce il suo errore, è chiaro? Quindi insegnatevi secondo il termine grazia, grazie, fare grazie, ricevere grazie, ho avuto grazie, il Signore mi ha fatto grazia, Maria piena di grazia, la gratuità di Dio, la misericordia vive della gratuità di Dio. Francesco d'Assisi, il Signore mi donò dei fratelli, la gratuità, la grazia. Questo è un tema importantissimo nella vita di un cristiano, di un credente, ma un tema che anche sovversivo, perché a livello sociale cambia i nostri rapporti. Ma perché sento dire tanti, sì, ma se quello non si è convertito, non riconosce i suoi peccati, non merita, no? Molti tirano in ballo la parabola del figlio prodigo. Come mi arrabbio quando sento questa parabola? Prima di tutto è la parabola del padre buono che aveva due figli. In questa parabola convincete del padre non ha ragione, non si converte nessuno. Il figlio minore non si è convertito. Quello è il prodigo, perché il furbo ha toccato il fondo, ha lapidato tutto. Che devo fare? Rientrò in sé. Qualcuno dice, ah, ma questo è un verbo di resurrezione. Non dobbiamo, perché vogliamo per forza strumentalizzare la parola? Ti dice, questo povero disgraziato si rende conto che non ha più nulla, non ha la speranza di tornare come figlio, torna a casa, farò il servo, mi faranno lavorare, mi daranno qualcosa. Grazia, gratuità, significa poi che il padre, ecco lo scandalo della parabola, il padre che cosa fa? Cioè gli va incontro, come fanno tante volte i genitori, spesso fanno così, anche i ministri provinciali o i ministri fanno così, vanno incontro, fanno così, vestito bello, grazia, io ti accolgo, ma non perché tu ti sei pentito e sei tornato a casa, perché io come padre ti faccio grazia, ti do il mio favore, ti accolgo. Adesso non voglio entrare nel merito di questa parabola, ma la parabola parla proprio della gratuità dell'amore di Dio per noi. È una parabola scandalosissima, quella parabola del padre buono che ha due figli, è una parabola scandalosissima. La vogliamo applicare per i nostri tempi? Immaginate che un vostro figlio se ne parte perché decide che vuole andare in America, si prende, ruba la carta di credito, parte magari con la sua fidanzata, spende tutto quello che c'è sul conto corrente, poi magari non so come riesce pure ad allenare altri beni, poi a questo punto ti arriva la telefonata dall'America, dice guarda qui c'è il tuo figlio, quindi sicuramente non faresti tornare, adesso ti pago il biglietto di ritorno, poi dopo facciamo i conti, no? Ma invece lì la parabola dice che gli ha preparato la festa, no? C'è la parabola di Luca sulla misericordia, sulla gratuità dell'amore di Dio. Vive di uno scandalo. Qual è questo scandalo? È che Dio è così, che Dio è fatto così, che Dio ci viene incontro indipendentemente dal nostro, da quello dico davanti alla dottrina della fede, fatemelo giurare davanti a tutti quanti, Lutero ha ragione, Dio mi fa grazia e mi perdono indipendentemente dalla mia risposta, e questo padre buono che mi viene sempre incontro. Questo dice la parabola di Luca, che Dio è fatto così, ci ama, ci viene incontro, posso rispondere, posso non rispondere, mi salverò, non mi salverò, non lo so, ma Dio è fatto così, Dio mi viene incontro, continuamente il Signore mi dona la sua grazia. La parabola è lontana da una lettura moraleggiante, la parabola è lontanissima da una visione. Però quello si è convertito, altrimenti non si è convertito nessuno. La parabola non sta parlando della confessione del figlio, sta mettendo in risalto come scandalo l'amore di un padre. Lì chi è prodigo? Il papà che si prodiga per il figlio, no? Entro in questa parabola per rendervi insomma il nostro incontro un po' più simpatico. Perché? Perché noi abbiamo sempre una lettura morale. Posso portare degli esempi un po' semplici, così pratici. Quanti genitori non fanno il primo passo verso il proprio figlio? Ma io sono il padre, io sono la madre, quindi il figlio non... Qui la parabola dice che parla di gratuità, che il padre gli va incontro. Il padre non sa neanche se il figlio si è convertito, ma lo vede tornare. In questo abbraccio si ricuciscono delle relazioni con delle ferite grandissime, che in questa parabola noi sapete chi siamo. Vedete chi siamo? Siamo quelli arrabbiati come il figlio maggiore, che è sempre fedele, sempre presente, attento, responsabile, una famiglia potrebbe essere il figlio che accudisce sempre il genitore, che non dà quello, che non dà problemi, in una comunità quello che apre, dice pure quattro messe, confessa, apre il convento, quello sempre. Allora che faccio qui? Siamo quelli stupidi noi, sempre fedeli, sempre attenti. Forse la parabola Gesù la racconta per gli arrabbiati come noi, no? No, come per gli sposi e il padre, ma io sono sposo fedele, poi il Papa parla di separati così, ma noi ci abbiamo da 40 anni con mia moglie, 50 anni, e noi che fine facciamo rispetto? Cioè, attenzione, la parabola di Luca parla semplicemente della gratuità dell'amore di Dio per noi. Dio ci ama sempre. Posso rinnegarlo, posso odiarlo, posso calpestarlo, bestemmiarlo. Dio mi amerà sempre. Questa è la misericordia del Padre. Questa è la misericordia. Io cito Lutero per dire che Lutero, in un momento di crisi nella Chiesa, lui ha capito meglio di noi. Lutero, leggendo bene Agostino e San Paolo, aveva capito benissimo che l'amore di Dio, la salvezza, è gratuita. Ma l'aveva già capito pure Francesco d'Assisi. Capite? L'amore che non è amato. Francesco aveva già capito, aveva capito che questo Cristo crocifisso è risorto, è l'amore. Quindi se io non faccio un'esperienza di questo Cristo crocifisso e risorto, fratelli, sorelle, non potrò mai perdonare, perché il perdono non solo è un atto gratuito, ma è un atto divino, è un atto soprannaturale. Come facciamo noi a perdonare? Vengo al terzo punto. Primo punto, Gesù Cristo è il volto della misericordia. Secondo punto, la gratuità. Terzo punto, è scoprire che il perdono è un atto divino, è un atto soprannaturale, che può donare solo il Signore. Solo il Signore può aiutarci a compiere un cammino di riconciliazione. Solo la grazia di Dio può aiutarci a ricucire dei rapporti. No, quanti rapporti sfibrati, no? Spezzati nelle nostre famiglie, nei conventi, nelle comunità, nelle famiglie. Quante fraternità lacerate in mezzo a noi. Allora, questo è un atto soprannaturale da compiere, non è impossibile, perché c'è la grazia di Dio, ma convinciamoci che perdonare è un atto mistico, è un'esperienza mistica, come la fa Francesco d'Assisi. Guardate, gli ultimi anni della vita di Francesco sono stati terribili, forse più difficili, pessimi, di grande fallimento, perché Francesco si ritrova in una comunità che non è sua, al margine, ammalato, sofferente, ma pieno dell'amore di Dio, e riesce sempre a vedere i fratelli come un dono per sé. Noi questo spesso non ce l'abbiamo, perché? Perché non facciamo l'esperienza mistica di Gesù Cristo come quella di Francesco d'Assisi. Allora, questo terzo punto lo vorrei un po' approfondire, il tema del perdono. Da dove devo partire? Dalla parabola del figlio prodigo. Che cos'è una parabola? La parabola è una metafora allungata. Cioè la parabola vive di una esagerazione. Nelle parabole Gesù esagera, esaspera i discorsi, e lo fa volontariamente per creare uno shock, una rottura, un contrasto nell'uditorio. Gesù esagera, esuberante nelle sue parabole, per attirarsi l'attenzione della gente, per galvanizzare le persone, tira fuori delle frasi ad hoc, in modo tale che l'uditorio possa ripensare al contenuto di quella parabola. No? Nella parabola c'è da una parte un elemento vero, il figlio che si allontana, cioè un elemento inventato, una finzione, questo padre che gli prepara tutto, l'agnello, la festa, il vestito, l'anello, gli dà tutto. No? Cioè, ci sono due elementi, un elemento vero, c'è un'esperienza di smarrimento del figlio, un elemento finto, inventato, un racconto, il fatto che il padre gli andata pure incontro, per creare una sorta di contrasto tra un fatto vero e un fatto finto, affinché la gente che ascolta Gesù possa pensare, decidersi da che parte sta, se è dalla parte del figlio maggiore, scrive i farisei, in quale dicono: ma noi viviamo la legge, noi rispettiamo la legge, noi viviamo la legge, noi diamo la decima su tutto quello che ci tocca, quindi noi siamo quelli salvi, pose stare dalla parte di Dio che corre incontro. Sembra che in questa parabola Gesù ci voglia dire: guardate, il vostro Dio non è il mio Dio. Sembra quasi, io ho l'impressione che Gesù racconti le parabole soprattutto per liberare Dio da una falsa immagine che noi ci siamo costruiti di Lui. Noi ci siamo costruiti una falsa immagine di Dio, come ci siamo costruiti una falsa immagine della fraternità. La falsa immagine di Dio, un Dio che mi ricompensa perché sono buono, perché compio le opere. Farò l'anno giubilare, andrò pure a Roma, farò il pellegrinaggio, farò l'opera di carità, le opere di misericordia, mi confesserò, farò l'indulgenza, l'applicherò per un vivo, per un defunto. No. Questa è la visione del figlio maggiore. La visione di Dio è un'altra. Questo pellegrinaggio, cari fratelli, questo giubileo, sapete quanto dura? Tutta la vita. Perché, ecco il terzo punto, no? Il perdono. Lì non è il problema che Dio ci perdona, noi lo sappiamo che Dio ci perdona, ma qual è il motto di quest'anno del giubileo? Misericordiosi. Quello è il problema nostro, che Dio è misericordia e perdono, già lo sappiamo, ma la sfida grande da vivere nelle nostre fraternità è quella di essere misericordiosi come il Padre, il perdono. Allora, approfondiamo ancora questo terzo punto del perdono. Abbiamo una falsa immagine di Dio, ma abbiamo anche una falsa immagine delle fraternità. Quando è che una fraternità o una famiglia, parliamo di fraternità, sta parlando di famiglia, quando è che una famiglia è perfetta? Secondo voi?
Quando si perdona, siamo nella gratitudine.
Fa portare le cose concrete.
Quando c'è rispetto.
Quindi è perfetta quella comunità, quella famiglia, quella fraternità dove
si fa.
Quando c'è un confronto, sì. E a volte ci sono dei musi lunghi nelle famiglie, ma abissi siderali attorno a noi. Forse è perfetta quella famiglia, quella fraternità che fa esperienza di perdono, di riconciliazione. Cioè, non sono sante quelle famiglie dove si prega 24 ore al giorno, ma sono sante quelle fraternità dove c'è, dove abbonda il peccato, ma sovrabbonda la grazia, sovrabbonda il perdono. Quindi noi dovremmo anche rieducarci a concepire la fraternità come il luogo dove abbonda il peccato, dove sovrabbonda la grazia e il perdono. Per me una comunità è perfetta se vedo che i frati si abbracciano e si vogliono bene, nonostante le visioni diverse, nonostante siano pure tirati dietro il breviario o altro. È perfetta una fraternità in cui si fa un'esperienza vera di perdono e di riconciliazione. Su questo, cari fratelli, dobbiamo lavorare, perché non siamo molto formati alla dimensione del perdono, alla dimensione proprio della riconciliazione. Abbiamo un po' le idee confuse su questo punto. Quali sono le caratteristiche del perdono? E qui ti risparmio, dopo ti lascio un testo, e tutte le teorie sul perdono. Beh, innanzitutto noi stiamo anche celebrando, no, la giornata per non dimenticare la Shoah, no? La morte di più di 6 milioni di ebrei, Auschwitz, l'Olocausto, poi in tutta Italia, in tutto il mondo, no? Per non dimenticare. E qualcuno dice che noi non abbiamo il diritto di perdonare un bel niente. Qualcuno dice che non abbiamo il diritto di perdonare un bel niente, perché non possiamo perdonare nel nome di chi non c'è più. Anzi, qualcuno ci rimprovera, dice: come vi permettete? Sono morti 6 milioni di persone, anche di più. Perdoniamo nel nome di chi? Qualcuno dice che non si può perdonare, anzi che la parola perdono è un modo per accusare l'altro, perché se io ti dico ti perdono, vuol dire che ti sto accusando di aver fatto qualcosa. Qualcuno dice: non è proprio il caso, no? alcune tesi filosofiche molto importanti, dice non si può perdonare perché non abbiamo il diritto di perdonare nel nome di chi non c'è più. Ti uccidono un figlio, la madre non può perdonare perché non è morta lei, è il figlio morto che dovrebbe perdonare. Quindi questa tesi un po' estremista vuol dire, guardate, il male è il male, quindi no al buonismo. Bene, no al buonismo. Ma qualcun altro dice, se dobbiamo perdonare, dobbiamo perdonare l'imperdonabile. Se devo perdonare, non devo perdonarti che oggi sei rubato letteralmente, ma si perdonano le cose gravi. Allora, se dobbiamo perdonare, dobbiamo perdonare l'imperdonabile. E guardate che in questa prospettiva cristiana, francescana, che noi ci dobbiamo inserire sul tema del perdono, sulla spiritualità del perdono, se dobbiamo proprio perdonare, dobbiamo perdonare l'imperdonabile, cioè il male subito. E qui vengo al quarto punto, il male subito. Davanti al male, qual è la nostra reazione davanti al male, davanti a un torto subito? La nostra reazione davanti al male, davanti al peccato. Non vi volevo appesantire la giornata di oggi, però se vogliamo seriamente affrontare il tema del perdono, si ricorda come perdono in fraternità, noi dobbiamo anche riconoscere la nostra esperienza davanti al male, davanti a un torto, al peccato che l'altro compie. Qual è la nostra reazione? Di chiusura, giustamente, è di chiusura. A volte il male richiama il male, il torto richiama il torto, no? A volte in noi c'è anche il desiderio di vendetta, ci sono i rancori, io li ho provati questi sentimenti con molta sincerità. Non sempre riesco a pregare per i miei nemici, no? E quindi noi dobbiamo fare un percorso di conversione davanti al male subito, davanti al torto subito, altrimenti non c'è un perdono. Qual è la mia reazione davanti al male? Davanti al male, a un torto subito importante, ci sono le ferite, ci sono le cicatrici che devo evidentemente curare. Quindi il primo elemento importante è riconoscere il male, il torto subito, e accettare che questo male in un certo senso è irreparabile. Se mi hanno ucciso un figlio, se mi hanno diffamato, se mi hanno derubato, bene, c'è un male, un torto irriparabile. Devo accettare innanzitutto che non potrò più riavere mio figlio, perché me l'hanno ucciso. Porto casi estremi, no? Il perdono per cose importanti. Devo accettare che questo male mi ha ferito. C'è stato un male nella mia vita. C'è stata un'esperienza del male nella mia vita, nella mia esistenza. Porto i casi estremi. Anche l'abbandonare un genitore, l'abbandonare un figlio, il separarsi, il divorzio. Una persona separata porta delle ferite dentro di sé. Adesso non entriamo in separazione voluta, cercata, ma due persone che si separano portano dentro un'esperienza di male, sofferenza, di divisione. Primo elemento per perdonarsi anche nei separati, qual è? Accettare questa separazione, questo male che mi è capitato. Poi ho bisogno anche di condividere con gli altri. Sapete che mi è capitato? Bisogna di raccontare l'esperienza del male per far sì che il male non resti dentro di me, e in questo racconto forse avere anche una consolazione, una liberazione. Poi terzo elemento importante, devo pregare per questo male subito. Poi ancora ho bisogno di curare le ferite che il male, che questa esperienza ha provocato nella mia vita, e dopo potrò pian piano cercare di perdonare. Altrimenti noi confondiamo la rimozione con il falso perdono, no? E se non c'è questo percorso spirituale, ovviamente, di riqualificazione della mia vita davanti al male, io non potrò mai fare un'esperienza vera di perdono. Guardate, l'esperienza di Gesù Cristo, Gesù ha attraversato queste fasi perché è morto in croce, si è trovato sulla croce da solo, davanti al nostro male. Gesù sulla croce si è trovato davanti al male dell'umanità, ha portato le ferite. Francesco incontra il Cristo risorto, ma che crocifisso. Il Cristo risorto porta sempre le ferite del male per l'eternità. Anche nella gloria del Padre, il Cristo risorto e accanto al Padre anche in questo momento porta i segni del male. Cristo porterà per sempre nella sua carne, trafitta e risorta, glorificata, divinizzata, i segni del male, del peccato, del nostro male, del nostro peccato. Quindi se non integro questa esperienza di male, portato a casi estremi, dovremmo parlare di cose molto più banali, ma se non integro l'esperienza, la mia esperienza davanti al male, io non potrò mai perdonare l'altro. Come si fa a perdonare l'altro? È un'esperienza di gratuità. Se la mia vita è ancorata, radicata in Cristo, allora avrò la forza e il coraggio di perdonare l'altro, altrimenti il perdono sarà sempre e solo un atto irrazionale. Diciamocelo subito, perdonare è un fatto illogico. Non ha senso perdonare, ha senso, significato nella misura in cui una volta che io mi sono confrontato con il male che ho subito, mi vado a radicare, a nascondere in Cristo, nascosto con Cristo in Dio, no? Direbbe Paolo, direbbe anche Lutero. Quindi io ho bisogno di prendere coscienza del male, della mia esperienza negativa, per poi poter fare un cammino di guarigione. E questo vengo all'altro punto, la spiritualità del perdono non è altro che un cammino di guarigione e di conversione. Nel mentre io provo a perdonare l'altro, sento, percepisco in me dei segni di guarigione e di conversione nella mia vita. Quindi quando noi siamo o diventeremo misericordiosi come il Padre, alla fine sapete cosa succederà? Che avremo cambiato noi stessi. Magari l'altro ritornerà a peccare, magari l'altro approfitterà della nostra bontà, della nostra disponibilità e ritornerà nelle stesse situazioni, ma noi saremo cambiati e noi saremo trasformati. Questo è il percorso della misericordia. Essere misericordiosi come il Padre vuol dire fare un'esperienza divina, fare la stessa esperienza di Gesù Cristo, cioè fare l'esperienza dei figli. Chi è misericordioso come il Padre, che cosa diventa? Diventa figlio. E qui dovremmo avere più tempo, ma devo concludere. Rileggetevi le Beatitudini, il Vangelo delle Beatitudini, no? Matteo 5. Andate al discorso della montagna, verso la fine, dove si parla dell'amore per i nemici. Amate i vostri nemici. Perché? Perché Dio fa sorgere il sole. Perché saremo perfetti come perfetto è il Padre nostro che è in cielo. Ora arrivo verso la conclusione. Una vera fraternità è tale nella misura in cui noi tutti ci scopriamo come figli di un solo Padre. È vera, francescana, quella fraternità dove si dà spazio al fratello, alla sorella, si considera come uno che mi appartiene, come un bene prezioso per me. Fino a quando non faremo questo cammino, non avremo ancora scoperto l'amore di Dio per noi. Ora dico, come realizzare una spiritualità del perdono delle nostre comunità, delle nostre fraternità? Beh, innanzitutto c'è bisogno della preghiera, ma la preghiera come esperienza mistica. Anche il Vangelo di oggi dice che Gesù era pieno di spirito, Gesù che prega. Cioè se io non sono radicato nell'amore di Cristo, non posso capire la misericordia. Se sono radicato in Cristo crocifisso, capirò che il male, tutto sommato, è banale. Il male è sempre banale. perché il male non ha fondamento. Il male è radicato nel cuore dell'uomo, quindi noi siamo responsabili del male, ma il male in sé non ha motivo d'essere. Il bene non è mai banale. Ogni atto di misericordia, ogni atto di amore, ogni atto di perdono che sono capace di donare rivela proprio questo, che il bene è fondato. E la Bibbia utilizza l'immagine della luce. La luce è ciò che ha sostanza, contenuto, ciò che si diffonde, ciò che si rivela, ciò che si manifesta, è Dio, è il bene, è l'amore. Il male nella Bibbia è paragonato alle ombre, alle tenebre. Non avete mai paura delle ombre, delle tenebre, perché bastano. Proprio il termine ebraico dice che le ombre, le tenebre sono come un soffio, sono inconsistenti. Il male è inconsistente, ci possono anche uccidere, toglierci ogni libertà, ma noi siamo sempre radicati nel bene che è l'amore di Gesù Cristo. Ora credo e concludo che vivere il giubileo della misericordia nell'ottica di Papa Francesco significhi concretamente riscoprire il fondamento della nostra vita, che è il bene, cioè essere radicati in Cristo Gesù, nella misura in cui ogni atto da noi compiuto in comunità, in fraternità, in famiglia, ma anche sul posto di lavoro, è orientato alla luce, alla manifestazione del bene, allora noi saremo misericordiosi. Perché non vi dimenticate che la forma più grande della misericordia nella Bibbia è la giustizia. Sapete che significa essere giusto nella Bibbia? Custodire l'altro nel bene. Io sono misericordioso nella misura in cui custodisco il fratello, anche se nemico, nel bene. Questo è l'impegno che dobbiamo prenderci per il nostro cammino francescano: custodire il fratello nel bene, come Francesco ha custodito i suoi fratelli. Io mi fermerei qui.
Spero che quando le mani possa restare ancora 10 minuti.